Briciole di Magistero.
Festa della Santissima Trinità dell'anno 1976. Paolo VI ricorda il trittico amoroso delle tre persone. È il 13 giugno. Pronunciare la parola amore nei decenni cupi degli anni di piombo è una sfida forte.
Oggi, fratelli e figli carissimi, è la festa di Dio. Di Dio come a noi si è rivelato nel Vangelo, uno nell'essenza e trino nelle persone. Concludendo il suo itinerario liturgico, la nostra religione giunge a questa vetta luminosa, affermando fortissimamente la sua fede nell'unico Dio vivente, in tre persone uguali distinte, nel cui nome Padre e Figlio e Spirito Santo, noi siamo stati battezzati, cioè resi partecipi, in misteriosa ma straordinaria misura, alla stessa ineffabile e beatissima natura divina. Qui è il vertice della nostra scienza, anzi della nostra elezione suprema. Noi stiamo per il Dio. L'eterno principio, la somma bontà, l'indispensabile fonte della nostra salvezza. Oggi, quanto più impugnata questa fondamentale verità, questa salutare realtà, questa beatissima presenza, noi dobbiamo, credendo, pregando, operando, soffrendo ed amando, affermarla. È il nostro credo, sintesi del nostro pensiero, motivo del nostro operare.
Il tempo di avvento è tempo di gioia. Ce ne ricorda le ragioni all'Angelus del 27 novembre 1983 Papa Giovanni Paolo II.
La gioia è una componente fondamentale del tempo sacro che oggi ha inizio. L'avvento è tempo di vigilanza, di preghiera, di conversione, ma soprattutto di fervida, gioiosa attesa. Il motivo è chiaro: il Signore è vicino, il Signore è con te o in mezzo a te, come viene annunciato a Maria e alla figlia di Sion. La prima parola rivolta a Maria nel Nuovo Testamento è un invito festoso: esulta, gioisci. Tale saluto è legato alla venuta del Salvatore. A Maria per prima viene annunciata una gioia che in seguito sarà proclamata a tutto il popolo. Ella ne è partecipe in maniera e misura straordinaria. In lei si concentra ed attinge pienezza la gioia dell'antico Israele ed esplode incontenibile la felicità dei tempi messianici. La gioia della Vergine è, in particolare, quella del resto di Israele, dei poveri che aspettano la salvezza di Dio e ne sperimentano la fedeltà. Per partecipare a tale festa è necessario attendere in umiltà ed accogliere con fiducia il Salvatore.
Prese l'occasione di un incontro con i lavoratori provenienti da tutto il mondo Papa Giovanni XXIII, per dare l'annuncio della sua enciclica sociale Mater et Magistra. È il 14 maggio 1961. La produzione è ancora fortemente legata a modelli rurali ed è sempre molto accesa la questione operaia e del bracciantato.
La vostra presenza qui in Roma in questi giorni è straordinariamente cara. Questa settimana ci avvicina e prepara la Pentecoste e vi richiama al ricordo dei convenuti sul Sion, viri religiosi ex omni nazione che sub cielo est. Voi diletti figli, discendenti di quei bravi cattolici che primi accolsero Orsona 70 anni e fecero grande onore alla proclamazione di dottrina cattolica sociale del Papa Leone, qui conveniste in rappresentanza di tutti i lavoratori cristiani della terra. Voi meritate bene perciò che come Pietro sul Sion, così l'umile successore di lui, vi apra il segreto e vi riveli senz'altro, in espressioni però riassuntive, il contenuto di questo terzo documento pontificale, che presto sarà pane e nutrimento salutare e delizioso delle anime vostre, e lo speriamo di quanti confidano nella Chiesa santa e benedetta di Cristo Gesù, Magister et Salvator Mundi. Il solenne documento, dunque, che fra poche settimane sarà, amiamo il ripeterlo, letizia dei vostri occhi, nutrimento sano e sostanzioso delle vostre anime, si vi spiega in quattro quadri ben distinti. Il primo quadro vi è già familiare, per quanto abbiamo esposto sin qui, ad introduzione di questo nostro colloquio. In esso splende la natura e il contorno del buon cammino della dottrina pontificale segnato dalla Rerum Novarum di Leone XIII, proseguito dal 14° anno di Pio XI e dalle note di carattere sociale variamente sparse nelle manifestazioni parlate o scritte di Pio XII. Volgendoci al secondo quadro, eccoci alla visione di questi nuovi problemi. Innanzitutto e precisamente quelli riguardanti i rapporti fra iniziativa privata e intervento dei poteri pubblici in campo economico. Poi il sempre più largo diffondersi di forme associative nelle varie manifestazioni della vita. La remunerazione del lavoro, le esigenze della giustizia nei confronti delle strutture produttive e il gravissimo punto della proprietà privata. L'enciclica imminente nello studio, nella soluzione di questi problemi, non è superfluo il ripeterlo, tiene conto degli sviluppi che essa proseguì dall'insegnamento di Leone XIII sino a quelli di Pio XI e tra i messaggi illuminati e sapienti di Pio XII. Dominata sempre la sua dottrina dal motivo fondamentale che è affermazione immutabile e strenua difesa della dignità e dei diritti della persona umana. I problemi del terzo quadro di cui l'enciclica si occupa sono i più evidenti e urgenti dell'attuale momento storico. Essi conferiscono tono e colore caratteristico a questo documento pontificale. Emerge innanzitutto il problema dell'agricoltura. L'agricoltura era una volta, che diciamo, era una volta, fu per millenni di storia, dalle prime pagine della Bibbia Santa, la ricchezza e la perenne primavera rinnovantisi ogni anno sulla terra, la poesia e l'incanto della vita. Ed ora è ridotta e sta per ridurre molte, molte comunità umane in stato, come suol dirsi, di depressione. Altro problema di proporzioni mondiali che interessa e richiama l'attenzione angosciosa del nostro apostolico ministero, con la cooperazione di quanti credono e vivono il Cristo e la sua Chiesa, è costituito dallo stato di indigenza, di miseria e di fame in cui si dibattono milioni e milioni di vite umane. Il quarto quadro della nuova enciclica vi tratterrà in visione deliziosa della ricomposizione della umana convivenza. Lo studio della natura dell'uomo e della dottrina della Chiesa nella luce della rivelazione segna le vie sicure per realizzare una convivenza umana dignitosa, pacifica e feconda. Chiudono il documento, vasto e interessante, alcune indicazioni preziose, utili e idonee a alimentare e a rendere sempre più operante in tutti e in ciascuno la coscienza dei doveri sociali. Diletti figli, vogliate attendere l'enciclica con lieto desiderio e bene studiarla.
Il 14 febbraio del 2009 lo Stato della Città del Vaticano compie 80 anni. Benedetto XVI quasi ironizza sulle sue dimensioni, ma è chiarissimo sul suo ruolo.
La Civitas Vaticana è in verità un punto quasi invisibile sui mappamondi della geografia mondiale. Uno Stato minuto ed inerme, privo di eserciti temibili, apparentemente irrilevante nelle grandi strategie geopolitiche internazionali. Eppure questo presidio visibile dell'assoluta indipendenza della Santa Sede è stato ed è centro di irradiazione di una costante azione a favore della solidarietà e del bene comune. E non è forse vero che proprio per questo da ogni parte si guarda a questo piccolo lembo di terra con grande attenzione?
Briciole di Magistero.